La legge sul divorzio, una conquista civile. Gli altri, invece, gli antidivorzisti, i clericali, i fascisti, dicono che il divorzio distrugge la famiglia. Bene, in 3 anni di applicazione della legge Fortuna, i divorzi in Italia sono stati 60.000 su oltre 50 milioni di abitanti. 60.000. Vi sembra una cifra enorme? Vi sembra una cifra sconvolgente? Dicono che la legge sul divorzio crea degli spostati, dei drogati. Dicono che favorisce l'immoralità e la corruzione dei costumi. Bene, vi presentiamo alcuni casi di cittadini italiani divorziati e vi dimostriamo con questi casi che la legge Fortuna non ha affatto distrutto o sconvolto la famiglia. Sono cittadini italiani, gente comune, gente come me e come voi, che hanno vissuto per anni in situazioni drammatiche. Casi umani, veri, autentici. Ascoltiamoli.
Sono stata la concubina più vecchia dell'Italia. Adesso vi racconterò la mia storia. Conobbi mio marito nel 1917 come militare, abitava sotto.
Bei tempi quando i cittadini si recavano alle urne, quando votare veniva ritenuto un dovere civile, quando il senso della partecipazione democratica si saldava alle conquiste ottenute dai partigiani per la nostra libertà e quando alle elezioni amministrative, alle elezioni politiche e ai referendum si andava a votare in massa. Bei tempi. E oggi? Questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio. Io sono Raffaele Palumbo. Con alcuni tecnici e specialisti cercheremo di ragionare intorno allo strumento referendario, naturalmente in vista dei prossimi appuntamenti dell'8 e 9 giugno con i 5 referendum, 4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza. È ancora sentito lo strumento referendario come forma di partecipazione democratica anche in una circostanza di disaffezione e distanza dai partiti, ma come strumento di partecipazione diretta? Oppure questi referendum rischiano di essere un boomerang per chi li ha proposti? Partiamo dalle riflessioni del costituzionalista Francesco Pallante.
Secondo me si intersecano due fenomeni, perché da un lato c'è questo astensionismo che è frutto sicuramente della disaffezione dalla politica in generale, ma io credo che sia in particolare frutto della disaffezione dai partiti politici che non rispondono più a esigenze popolari sentite, che non sono in grado di intercettarle, che non sono in grado di interpretarle, di rielaborarle, e lo strumento sotto questo profilo può essere invece uno strumento, il referendum può essere uno strumento di riattivazione della partecipazione, perché non c'è quel filtro coi partiti, perché gli elettori sentono che su quel tema lì possono esprimersi direttamente senza che il loro voto venga poi utilizzato potenzialmente anche ad altri fini. La qualcosa non è rispondente al quadro costituzionale, perché il quadro costituzionale vorrebbe che il referendum fosse uno strumento che consenta al corpo elettorale anche di dialogare coi partiti, di stimolarli, di far sentire la carenza di rappresentatività. Il problema è che mi sembra oggi gli elettori vorrebbero essere ascoltati, ma la domanda che mi pongo è: i partiti vogliono ascoltare gli elettori oppure questo astensionismo in fondo a loro non dispiace, ecco, perché riduce l'area di interlocuzione a fedelissimi, a persone più affidabili, meno imprevedibili, e tutta quella parte della società italiana che si sente politicamente un po' orfana bada un po' con se stessa, e tutto sommato la cosa non dispiace. Ecco, credo che oggi ci sia più un problema di ascolto da parte dei partiti nei confronti degli elettori, e sotto questo aspetto il referendum può essere uno strumento che anche riesce ad attivare una partecipazione maggiore di quanto non ci si aspetti, se viene ben percepito e anche ben presentato da chi lo promuove.
In questo senso il referendum è anche un modo per bypassare i partiti forse anche in un momento di scarsa fiducia o di disaffezione, i partiti non legiferano, sì. Allora interviene il cittadino elettore che con il suo voto dice la sua.
Non è così semplice, anche perché lo strumento è uno strumento ambivalente, può essere utilizzato anche in modo plebiscitario, in forma demagogica. Il rischio quando si fa l'appello al popolo è sempre molto presente, però devo dire che non mi pare, anzi sono certo che non sia questo il caso dei prossimi referendum, perché lì diciamo chi interviene sul lavoro, sulla cittadinanza va veramente a colmare o delle azioni politiche che in passato non ci si sarebbe aspettati, vuol dire chi votava centrosinistra non voleva certamente distruggere i diritti dei lavoratori, e invece poi è quello che fa il Partito Democratico sotto la guida di Matteo Renzi con il Jobs Act. E anche sulla cittadinanza, la timidezza con cui il Partito Democratico non perseguì la possibilità di provare ad approvare una legge sulla cittadinanza viene oggi compensata dal referendum, e la CGIL se n'è fatta promotrice e c'è stato questo moto popolare di sostegno. Devo dire con coraggio adesso la segretaria del Partito Democratico sostiene i referendum, ma come dire è un partito che si accoda, questo è molto significativo, cioè la politica sembra non avere oggi la forza, la politica organizzata, la politica dei partiti, non avere la forza di intervenire su questioni così controverse rispetto al clima dominante. Però una volta che partono i cittadini, una volta che si parte con le organizzazioni sociali, ecco che poi anche i partiti prendono coraggio. Sotto questo aspetto sembra uno strumento utilizzato in maniera positiva, intelligente oggi.
In riferimento a questo referendum torna una vecchia polemica sull'andare al mare su pezzi importanti delle istituzioni che fanno propaganda per non andare a votare, e la questione suscita sconcerto in alcuni settori, come dire, più legati al ruolo delle istituzioni. Penso alla seconda carica dello Stato che dice delle cose di una certa gravità. A chi fa paura lo strumento referendario e a chi fanno paura questi referendum?
Ma allora, intanto io penso che sia veramente un atteggiamento, come dire, politicamente vile quello di chi propone l'astensione al referendum, perché parassitariamente punta a incamerare quell'astensionismo da sfiducia generale, da scoramento generale che sempre c'è, e lo fa valere politicamente in questo modo, e dunque è un atteggiamento anche democraticamente inaccettabile, perché rifiuta il confronto, rifiuta di entrare nel merito, semplicemente si ritrae dalla contesa politica e lascia che i fatti prendano il sopravvento, ma fatti non politici, appunto, l'astensionismo da scoraggiamento. E dopodiché, come dicevo prima, oggi il referendum fa paura perché, diciamo, dà la possibilità agli elettori di esprimersi al di fuori degli strumenti sempre più labili, ma comunque ancora esistenti, di controllo del voto da parte dei partiti, in fondo queste leggi elettorali che vogliono predeterminare l'esito delle elezioni ancora prima del voto, sapere chi sarà eletto, le liste bloccate, i premi di maggioranza, eccetera, sono tutti modi per contenere il più possibile esiti sgraditi. Il referendum questo non lo consente, perché lì il voto è secco, sì o no, e le conseguenze sono chiare. Quanto al merito di questi referendum, il lavoro, cioè invertire il discorso, come dicevo prima, cioè provare a ricostruire tutela dei diritti, contrariamente a quanto si è fatto fino a questo momento, sicuramente è inviso a coloro che pensano che lo status quo vada mantenuto, cioè che le grandi diseguaglianze, gli squilibri, i grandi vantaggi per le classi sociali più benestanti siano un bene, che il bene dei ricchi sia il bene della società, le teorie dello sgocciolamento, della marea, queste teorie economiche anche volgari dal punto di vista politico, no? Questa idea che i poveri debbano stare accucciati sotto il banchetto dei ricchi a prendere le briciole che cadono a terra, che è comunque sempre meglio che morire di fame. Ecco, tutto questo ovviamente viene messo in discussione da chi vorrebbe provare a ricostruire tutela dei diritti del lavoro, così come peraltro prevede la nostra Costituzione, e che lo facciano direttamente i cittadini senza che i partiti siano stati loro ad assumere l'iniziativa è effettivamente molto significativo oggi.
Beniamino Deide è un magistrato noto per la sua lunga e rilevante carriera nella magistratura, iniziata nel 63. Ha lavorato soprattutto a Firenze. Alla fine della sua carriera è stato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze. Si è occupato di casi importanti, da Eluana Englaro alla strage di Viareggio al naufragio della Costa Concordia, e anche a lui abbiamo chiesto dello strumento referendario, della disaffezione, ma di cosa può diventare questo referendum come opportunità per la vita politica italiana.
Il referendum viene a traino di una crisi che riguarda soprattutto la rappresentanza, capito? Noi non riusciamo più a essere rappresentati, e la disaffezione al voto è il primo sintomo di questa carenza di rappresentatività. In questo senso la sovranità non trova sbocco, capito? Perché la sovranità è piena della gente quando si influisce sulla vita politica, quando invece tu devi votare senza poter scegliere chi ti rappresenta, perché le scelte vengono fatte nel chiuso di una stanza di partito dove il popolo sovrano non ha nessun accesso. È chiaro che tutto quello che riguarda questa sfera politica trascina con sé un po' anche il referendum, anche se devo dire che in Italia c'è stata anche in passato questa capacità di utilizzare il referendum per lo scopo reale per cui è nato, cioè la restituzione della democrazia diretta in quei pochi casi in cui è possibile, appunto, che la gente si esprima determinando le scelte legislative, perché il referendum da noi è solo abrogativo, ma insomma abrogare una legge, cosa che di solito dovrebbe fare il Parlamento, col referendum questa possibilità è data, appunto la democrazia diretta è data ai singoli cittadini. Quindi in passato noi ce lo ricordiamo, alcuni referendum, l'ultimo è certamente quello dell'acqua, dove nonostante tutte le aspettative non ottimiste invece si raggiunse un 60%, se ricordo bene, di partecipazione. Io ho questa impressione che il referendum anche questa volta possa giocare un ruolo che è, come dire, di movimento della vita politica un po' stagnante. Noi abbiamo della gente che sostanzialmente, la popolazione che subisce la politica, e la subisce con delle modalità che stravolgono l'impianto della Costituzione, che pensa non si riesce più a approvare una legge senza porre la fiducia, per esempio. Ecco, questa vita politica bloccata, che presenta colpi di scena, ci presenta, cioè, neanche una spettacolarizzazione, ma proprio ci presenta una prevalenza del ceto politico sul cittadino medio. Ecco, il decreto sicurezza, il tentativo di cambiare le norme sulla magistratura, ecco, sono tutte cose che non hanno nessuna partecipazione popolare. La gente subisce. Ecco, quando la gente subisce è facile, in Italia è già successo, che utilizzi il referendum come riscatto di una presenza, di una partecipazione, di una volontà, e che questo sia un pochino anche nella idea di chi ci governa. Quando si governa e c'è un referendum si aspetta l'esito, invece quando il governo comincia a consigliare di andare al mare, di non votare, allora è segno che forse anche da parte dei governanti si teme questo risveglio, diciamo così, della popolazione. Ecco, io lo spero personalmente, perché mi sembra che la vita politica presenti una stagnazione, una stasi, il movimento della protesta o dell'opposizione è inesistente sul piano parlamentare, ma si manifesta in una serie di rivoli, no? Tante piccole manifestazioni, mai così imponenti da dare uno scossone, ma si protesta per Israele, si protesta per Gaza, per l'Ucraina, ma in maniera così frastagliata che il movimento non ne risulta rinforzato. Sono tanti, ma sono separati. Ecco, il referendum potrebbe essere questo strumento di unificazione. Penso che noi potremmo avere qualche sorpresa alle elezioni.
Allora, su questo referendum però c'è una polemica. Tajani, per esempio, ha detto: io non andrei a votare, e subito hanno detto quelli di sinistra che avevano fatto i manifesti per altri referendum: noi non andremo a votare, bisogna sempre andare a votare. Lei invece ha detto: ma io sto pensando se andare a votare. Allora, la domanda è divisa in questi due modi: il referendum, votare o non votare, è ok, ma è possibile che un partito politico faccia un referendum per abrogare una legge che ha fatto lui e dia la colpa a chi non l'ha fatta e non l'ha votata di tutto sto casino, e gli italiani paghino 140 milioni di euro per fare sta sceneggiata?
A proposito di disaffezione nei confronti dei partiti, che diventa disaffezione nei confronti delle istituzioni democratiche, che cosa succede in merito ai referendum? Lo abbiamo chiesto all'amministrativista Unifi Gianfranco Cartei.
Il referendum di per sé non è un'elezione, è in realtà è un quesito sottoposto all'attenzione del corpo elettorale, e si chiede di abrogare oppure confermare la scelta del Parlamento. In questo senso, se noi guardiamo ad un numero complessivo, vediamo che delle 72 consultazioni referendarie che ci sono state nell'arco di un cinquantennio in questo paese, 39 hanno raggiunto il quorum e 33 no. Da questo punto di vista, pertanto, sembrerebbe, dal punto di vista statistico, che il referendum non stia benissimo, ma nemmeno male. In realtà il problema si è posto negli ultimi 25-30 anni, quando in realtà abbiamo visto che dai tempi del divorzio, in cui la partecipazione rasentava il 90%, siamo piombati al 2022, quando, con riguardo ai referendum sulla giustizia, la percentuale dei votanti è stata appena del 21%. Come mai questo? Trovare una causa singola non è semplice. Possiamo però pensare che in realtà fare alcune supposizioni, alcune, come dire, valutazioni. Intanto partiamo da una considerazione che penso oggettiva. Il referendum è una forma di democrazia diretta, dove la partecipazione potrebbe sembrare totale, in quanto il corpo elettorale decide della vita e della morte di una legge o di una disposizione normativa. In realtà però anche la democrazia referendaria soffre di molti dei problemi in cui versa la democrazia partecipativa. Quindi non possiamo scindere le due sfere, perché oltretutto il referendum si colloca all'interno di un circuito costituzionale dove la forma democratica di riferimento è quella appunto partecipativa rappresentativa. C'è un elemento da valutare, dove l'elemento è allo stesso tempo causa ed effetto, secondo le prospettive che scegliamo di seguire. Ora, in questo senso, questa generale disaffezione ha varie ragioni o ha varie cause. Sicuramente una delle cause, e anche qui dipende dal prospettive tra causa ed effetto, ma una delle cause può essere individuata nella condizione in cui oggi si trovano i partiti, movimenti, associazioni politiche, per cui è facilissimo verificare un loro scarso radicamento territoriale, una loro scarsa rappresentatività e aggiungerei anche una notevolmente scarsa democrazia interna ai partiti. Vediamo quanto pochi sono i congressi celebrati, vediamo come la scelta dei leader non sempre chiara, e questo naturalmente ha un riflesso immediato, perché gli stessi iscritti ai partiti sono, come dire, spesso un complemento anziché essere il centro della vita degli stessi. Oggi gli iscritti ai partiti sono un numero abbastanza contenuto, circa 600.000. Pensiamo che negli anni 60-70 gli iscritti al Partito Comunista e alla Democrazia Cristiana insieme sfioravano i 5 milioni. Poi c'erano tutti gli altri a seguire. Quindi questo è un elemento che non può essere sottaciuto e non può essere sottovalutato. Poi certo, sul referendum pesa anche probabilmente un difetto di comunicazione, in quanto noi abbiamo che gli strumenti, i mass media, televisione in testa, dedicano allo strumento un'attenzione residuale, marginale, non sempre le trasmissioni che se ne occupano sono in prima serata, quindi non sempre rileva l'attenzione del pubblico nelle fasce orarie in cui il pubblico è probabilmente più attento, e forse, e questo è un elemento che non voglio dire sia preminente, ma non può essere essere nemmeno giudicato irrilevante, manca un partito del referendum. Per cui se oggi qualunque studioso, qualunque cittadino attento alle vicende referendarie ricorderà che negli anni 70, 80 e 90 il referendum era lo strumento principe di un partito, che era il Partito Radicale, che aveva un leader, mi riferisco ovviamente a Marco Pannella, che anche se non era votato da tutti era però ascoltato ben al di là del bacino elettorale che poi direttamente lo votava. Se poi vogliamo parlare più strettamente del referendum come strumento abrogativo, forse una scarsa fiducia nell'efficacia del referendum va anche individuata nel tema proposto e nel contesto storico-politico in cui si va a inserire il singolo quesito. Ora, ripeto, una risposta secca sul perché il referendum non sia più un'arma efficace come in passato non si può fornire. Io però vorrei aggiungere due elementi. Il primo riguarda la demografia. Noi abbiamo in corso ormai da molti anni una crisi demografica. È chiaro che un quesito partecipativo è tanto più sentito, specie in alcune stagioni e per alcuni diritti, tanto più la popolazione è in una età, di costruzione e di espansione. Se nel 1964 sono nati 1.100.000 italiani in più e nel 2024 sono nati 370.000 italiani in più, è chiaro che il dato riflette a livello generale e sociale anche una diversa attenzione per la cosa pubblica. E in questo senso, pertanto, io direi che in un paese dove gli ottantenni sono numericamente più numerosi dei ragazzi di 10-11 anni, non possiamo pensare che il referendum abbia per questo vita semplice. Però vorrei anche aggiungere che se noi guardiamo i dati, le indagini, i rapporti Demopolis, Censis ed altri, vediamo che nella popolazione italiana oggi prevale un senso generale di insicurezza e anche purtroppo di rassegnazione, che certamente non è il viatico ad una maggiore attenzione per la cosa pubblica. In una società nella quale sembrano prevalere sempre o molto spesso o troppo spesso gli interessi organizzati sulle opinioni, ed è chiaro che pertanto un istituto anche di democrazia diretta come il referendum in realtà poi sconti l'allontanamento dagli ideali della politica e veda un grosso riflusso nel privato.
Ministro, no, giusto sul voto al referendum, perché è uscita adesso Maggi che tuona dicendo l'invito a non andare al voto al referendum è il liberale, come può rispondere?
Una scelta libera, non è obbligatorio andare a votare, quindi la scelta di non votare un referendum, non è che è liberale, anzi è illiberale obbligare la gente ad andare a votare un referendum, quindi una scelta di non andare a votare. E se, cioè, se la legge prevede che ci si deve essere un quorum, vuol dire che poi i cittadini devono riconoscere l'importanza di questo referendum. Noi non lo consideriamo, non lo condividiamo, quindi se no, non andare a votare non è. È una scelta politica, non è una scelta di disinteresse nei confronti degli argomenti. Quindi non c'è nessun obbligo di andare a votare, quindi è illiberale chi vuole obbligare la gente ad andare a votare. Altro conto il voto per le politiche.
Sentiamo adesso le riflessioni di un tecnico che è stato responsabile dell'osservatorio elettorale della Regione Toscana. Questa è la riflessione di Antonio Floridia.
Il referendum in Italia è una lunga storia, però via via sono cambiate molto le caratteristiche con cui è stato usato e con cui viene percepito anche dagli elettori. Il problema principale è che era stato concepito come uno strumento di verifica della volontà del legislatore, assumendo come punto di riferimento un livello di partecipazione sufficiente, cioè il fatto che ci fosse il quorum al 50+1%, sulla base di alcuni presupposti normativi. Col passare degli anni, l'incremento dell'astensionismo, la presenza di questo quorum è diventato un fattore distorsivo, perché più che un confronto sul sì e no tra le parti, diventa una battaglia per portare gli elettori alle urne il più possibile, mentre chi si oppone al referendum punta sulla dose naturale, sulla base naturale di astensionismo che c'è nelle elezioni, e poi aumentare con una scelta volontaria. Quindi diventa sempre uno strumento più difficile da gestire politicamente. Ciò nonostante, è sbagliato secondo me considerare vittoria o fallimento come un'alternativa secca, nel senso che se si raggiunge il quorum è un trionfo, se non si raggiunge il quorum è una disfatta. In realtà ci possono essere anche molti metri di valutazione. Tra l'altro, un elemento per esempio da valutare che ha aggravato le distorsioni del referendum in Italia è la presenza degli italiani all'estero. Forse non tutti sanno che al 31 dicembre 2024 sono ben oltre 6 milioni gli italiani iscritti negli appositi elenchi AIRE, e questi 6 milioni fanno tutti gli effetti, vengono conteggiati ovviamente ai fini del quorum. Quindi se uno guarda per esempio i dati relativi all'ultimo referendum che si è tenuto nel 2020, quello sulla riduzione del numero dei parlamentari, che ottenne una percentuale di votanti del 51%, in realtà questo 51% è frutto del 53% tra gli italiani residenti in Italia e di appena il 23% degli elettori italiani residenti all'estero. Quindi c'è quasi, non basta solo avere il 51%, occorre avere tra gli italiani che sono in Italia almeno una percentuale che arriva al 53-54% per essere sicuro. Questo rende ancora più difficile il raggiungimento del quorum. Ciò nonostante, ripeto, non è bianco-nero il quadro. Per esempio, si possono valutare i livelli di partecipazione e valutare anche la quantità di voti espressi come un elemento di valore politico, anche se non riusciranno a modificare, a abrogare una legge. E questo è un fatto politicamente comunque significativo. Quindi secondo me bisogna che gli elettori non... Un rischio qual è? Che un elettore dica, anche se è favorevole ai quesiti che vengono posti, dica, ma tanto non viene raggiunto il quorum, io me ne sto a casa. E no, forse non è sbagliato questo ragionamento, non solo perché il quorum è comunque possibile, ma anche perché è importante capire il livello di partecipazione che si raggiunge e la qualità del consenso che viene raccolto intorno a un quesito, tanto più considerando che ormai in Italia, che la base su cui si calcola chi è maggioranza o minoranza in Italia alle elezioni normali si calcola sul 65% quando va bene negli aventi diritto. Quindi se faccio un dato puramente quantitativo, se il centro, tutte le forze di centro-sinistra ottennero circa 12 milioni di voti nelle elezioni del 2022, sarà impossibile, credo, raggiungerlo questo è la dita, ma se ci si avvicinerà come partecipazione al voto e come percentuale dei sì, si potrà dire che è un dato politicamente significativo.
Antonio Floridia, a chi fanno paura questi 5 quesiti referendari?
I 4 referendum sul lavoro fanno paura perché per la prima volta dopo tanti anni apertamente mettono in discussione alcuni presupposti, alcune assunzioni che sembravano naturali, tra virgolette, quelle che avevano guidato una lunga fase della politica italiana sul lavoro, che attribuivano alla flessibilità e alla precarizzazione del lavoro la funzione di un incremento dell'occupazione del lavoro. I fatti stanno dimostrando che quei provvedimenti, a cominciare dal Jobs Act, ma forse anche da alcuni precedenti, hanno indebolito il potere contrattuale dei lavoratori e quindi hanno indebolito anche la loro azione di difesa sul salario. Oggi si fa un gran scandalo del fatto che il livello salariale italiano è il più basso, ma questo non è frutto della cattiva, della cattiva volontà del padronato o della debolezza delle sindacate, è frutto anche dei rapporti di forza oggettivi che si creano in un mercato del lavoro dominato dalla precarietà e dalla ricattabilità sul posto del lavoro. Quindi quando si dice che il Jobs Act hanno avuto un ruolo di flessibilizzazione, la flessibilizzazione è diventata un fattore di indebolimento della forza contrattuale del movimento sindacale e quindi ha inciso anche sul livello e sulla capacità di difendere i livelli salariali. E non si tratta solo di cambiare la normativa sui licenziamenti o su quella altrettanto importante sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si tratta di ripristinare quei vincoli. Io uso questa espressione senza paura di sembrare un vecchio dirigista, i vincoli che devono essere posti a un uso selvaggio e incontrollato della forza lavoro. Questo è un punto fondamentale politico, culturale, su cui credo che sia al fondo anche della paura che fanno con questo referendum, perché dietro c'è questa battaglia politico-culturale che riguarda il lavoro e il ruolo del lavoro nella nostra società. L'altro referendum, quello sulla cittadinanza, da un certo punto di vista è più lineare. Abbiamo il paradosso che viene dato il voto a 6 milioni di italiani che sono gli eredi, in molti casi di seconda o terza generazione, di emigrati italiani all'estero, e si fa invece una gran fatica a concedere la cittadinanza italiana a lavoratori che sono già da anni in Italia, e il referendum, come si sa, propone di accorciare, non di abolire, propone di accorciare i tempi per la richiesta della cittadinanza. Sembra una richiesta di civiltà che dovrebbe essere in qualche modo sentita da tutti.
Io ho detto ci penso se andare a votare, perché eravamo dentro il Senato e mi ricordavo di essere presidente del Senato.
Adesso siamo in un teatro, lei è sempre presidente
allora
del Senato.
Allora io continuo a dire che ci penso, però di una cosa sono sicuro, che farò propaganda affinché la gente se ne stia a casa, poi magari io vado a votare.
Quindi abbiamo risolto l'arcano.